o piacere che sia nato. E adesso passo la parola all'avvocato Gianluigi Ceruti, anche lui è una figura a cavallo tra il mondo ambientale, è stato vicepresidente dell'Associazione Italia Nostra, e il mondo giuridico, è avvocato e patrocinatore di una serie infinita di procedimenti giudiziari del mondo ambientale. È anche stato deputato e in Parlamento è stato promotore della legge generale sui parchi, nazionali, e anche appunto studioso degli aspetti giuridici del protezionismo dei parchi e delle aree naturali. In particolare poi nel caso qua in esame è anche autore di una eccezione di costituzionalità per quanto riguarda proprio la norma di cui stiamo, parlando, della nomine politiche dei giudici del TAR. La parola a Ceruti.
Grazie.
Aspetta, allora forse arriva prima con questo, guarda.
Forse è migliore. Così. Grazie, vi ringrazio. Buongiorno, signore e signori. Volevo fare due premesse molto brevi, che secondo me sono necessarie, sono indispensabili. È vero che le questioni ambientali e urbanistiche sono quelle che rappresentano, per esempio per il Consiglio di Stato, il volume, diciamo la voce più importante tra le varie materie, cioè nel senso che affluiscono al Consiglio di Stato un numero elevato di ricorsi in materia di ambiente e oggi anche di tutela del consumatore. Ma, ecco, mi fa piacere sottolinearlo, questo è un problema che noi trattiamo questa mattina, e credo che sarà ricordato proprio questo convegno, perché io credo che d'ora in poi in Italia si parlerà di questo problema, perché è stato già detto, finora si è parlato molto dell'ingiusto processo, particolarmente penale, perché un certo personaggio politico, diciamolo chiaramente, era stato investito da una serie di procedimenti giudiziari, ma non si è mai parlato delle ingiustizie del processo amministrativo, che non vuol dire che i giudici del TAR del Consiglio di Stato siano ingiusti, assolutamente, non ci deve essere, non c'è nessuna polemica nei confronti della magistratura amministrativa, ma certo c'è l'insoddisfazione profonda per il fatto che ci siano quelle anomalie che sono state ricordate poco fa dal collega Cassola, per cui ad un certo momento una persona che è stata esclusa dalla pubblica amministrazione viene premiata subito dopo ed è il mio giudice in Consiglio di Stato. Questo è abbastanza, tra l'altro provenendo da una materia, provenendo da un'esperienza che non lo legittima certamente a conoscere delle questioni, di tutte le questioni nelle quali, di cui si tratta davanti al giudice amministrativo. Questo problema quindi riguarda tutti i cittadini, questo è il punto, non riguarda, certo, ripeto, le associazioni dei consumatori, le associazioni di protezione ambientale sono quelle che più attivamente propongono giudizi amministrativi, però consideriamo che abbiamo tutti l'interesse ad avere un giudice terzo, autonomo, imparziale, come vuole oggi l'articolo 111, così come modificato dalla legge costituzionale 2 del 1999. Ecco perché, questa è la prima precisazione. La seconda è che non c'è polemica, abbiamo letto su un giornale un titolo, sappiamo che i titoli, qui c'è il nostro Paris che mi insegna, i titoli non riflettono spesso il contenuto, dice... c'è una battaglia contro il TRGA, non è così, assolutamente, però si avverte l'esigenza di avere, ripeto, un processo amministrativo più giusto, più equo, che dia serenità e garanzia al cittadino. Così come già si è ottenuto nel processo penale. Non vedo perché il processo amministrativo, dove si decidono in via definitiva questioni di somma importanza economica, sociale, civile, ambientale, eccetera, non debba essere trascurato in questo modo. Quindi mi pare che da Trento con questo convegno si proponga all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, del Parlamento e del Governo la necessità di intervenire con norme sia di carattere ordinario, perché per esempio quello di eliminare gli incarichi giudiziari, extragiudiziari, è una norma, basta fare un decreto, sì, voglio dire che si può risolvere anche con un decreto ministeriale, e comunque con un provvedimento di giustizia ordinaria, un provvedimento ordinario, mentre invece ci sono altre disposizioni, come quella per esempio relativa al terzo grado di giudizio, che debbono essere affrontate in sede di riforma dell'ultimo comma dell'articolo 111, perché è l'articolo 111 della Costituzione, ancora una volta, che stabilisce praticamente l'impossibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato, salvo che per motivi di giurisdizione. Sono pochissime le cause che vengono trattate dalla Cassazione per motivi di giurisdizione, oppure, come diceva in precedenza l'avvocato Cassola, nei casi di revocazione, rarissimi anche questi, per cui si ripropone il giudizio, si propone un giudizio davanti allo stesso Consiglio di Stato o al Consiglio Superiore di Giustizia Amministrativa, per quanto può avere attinenza con direttive comunitarie. Ora, noi, quando di fronte alla sentenza, cito il numero, 196-2005, cioè quella che riguardava il collegamento funiviario sciistico Pinzolo-Madonna di Campiglio, devo dire che siamo rimasti, quando l'abbiamo letta, siamo rimasti molto perplessi, perché ci è sembrato che alcune questioni in particolare in materia di via non fossero state esaminate con dovuto approfondimento, e noi abbiamo cercato naturalmente di trovare non solo i motivi di appello, ma anche di vedere se c'era qualcos'altro e abbiamo investigato nella direzione della composizione del collegio giudicante, che è quella che è stata già enunciata, cioè praticamente due giudici sono di nomina politica e uno deve far parte necessariamente, guardate che è scritto nella legge, questo dell'84, modificata poi nell'87, ma è rimasto, questo principio è rimasto, che uno dei giudici di nomina politica deve far parte necessariamente di ogni collegio giudicante. Per cui non mi si venga a dire ma quel giudice politico è comunque in minoranza perché gli altri due giudici che compongono il collegio sono giudici togati e quindi sono in misura prevalente, due su tre, diciamo sul terzo. Perché non ci può sfuggire che quel giudice politico che cosa fa all'interno nel segreto della Camera di Consiglio? Noi non possiamo saperlo, ma certamente quel giudice vota, esprime un'opinione e influisce sul processo di formazione del convincimento degli altri componenti del collegio. Quindi sulla decisione non può garantire quella libertà di giudizio, indipendenza e terzietà che oggi è affermata in maniera molto drastica dal primi comma dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale 2 del 1999. Ora, a noi sembra che il contrasto è sembrato, lo sosteniamo, ma dico lo sostengo con una grande convinzione, al di là del fatto di quella causa singola, tengo a precisarlo questo, con grande convinzione. Essendo tra l'altro le cause che vengono giudicate dal TRGA, per la maggior parte, non voglio fare la percentuale, ma certamente si è detto oltre il 50%, sono cause che attengono alla legittimità, a giudizio di legittimità di atti amministrativi della provincia, che ci sia un rappresentante della provincia, perché di questo in fondo si tratta. Giustamente, molto correttamente il nostro moderatore ha detto, ha riportato anche l'obiezione, ma ha dato anche una risposta, ha detto vabbè, si dice che è il Consiglio Provinciale, ma chi lo determina è la maggioranza del Consiglio Provinciale, quindi diciamo chiaramente è una nomina politica. Ecco, allora questo, ripeto, ci sembra una stortura per il cittadino, indipendentemente dalle questioni ambientali, che è stata l'occasione per proporre questa eccezione che è davanti al Consiglio di Stato. Voi sapete che il Consiglio di Stato dovrà considerare, secondo la normativa vigente, non manifestamente infondata, questa è la formula, questa eccezione, cioè dovrà avere qualche sospetto, qualche dubbio, e poi mandare, se ritiene che sia non manifestamente infondata, rimettere alla Corte Costituzionale, che deciderà se la normativa dell'84 modificata nell'87 solo sì, relativamente al Tribunale Amministrativo Trentino è costituzionale o non è costituzionale. Devo dirvi che l'articolo 111 nasce, queste modifiche costituzionali sono, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, e sono state originate da un dibattito degli anni 1998-99 sul processo penale. Però, ripeto, sono trasferibili questi sospetti e questi dubbi, oggi sono trasferibili al processo amministrativo, dove non c'è la garanzia del giusto processo, dove non c'è la garanzia di terzietà e indipendenza del giudice, per le ragioni che abbiamo detto, sia da parte del TRG, nell'ambito del TRG, sia nell'ambito del Consiglio di Stato, perché anche nell'ambito del Consiglio di Stato avere il 25% che è nominato, signori, dal Consiglio dei Ministri, un quarto dei consiglieri di Stato sono nominati dal Consiglio dei Ministri. E recentemente c'è stata un'interrogazione alla Camera, in question time di qualche giorno fa, in cui addirittura si è posto in evidenza come un consigliere di Stato avesse presieduto un collegio arbitrale su una questione sulla quale poi si è pronunciato come presidente di sezione del TAR Lazio. Beh, insomma, mi pare che sia... Non credo che bisogna essere giuristi per dire che sono questioni che negli anni che insomma oggi sono veramente da affrontare, e da affrontare con serietà, e da affrontare anche in aderenza ad alcune convenzioni, patti, trattati internazionali che voglio ricordare, dove si affermano questi principi della terzietà del giudice, della garanzia di indipendenza. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, New York 1948, la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, quella che viene chiamata anche denominata Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è entrata in vigore il 26 ottobre 1955. Vorrei ricordare anche che questi principi sono stati ribaditi nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici entrato in vigore il 15 dicembre 1978. Allora noi chiediamo che si faccia un salto di qualità anche in questa, eliminando queste evidenti storture. D'altra parte, devo darvi due dati molto significativi. All'indomani della pubblicazione di questo decreto, è stato già detto e lo ribadisco, questa norma non esiste né nella Costituzione, né in una legge costituzionale, né nello Statuto di Autonomia. È stato già detto egregiamente dall'avvocato Ballardini, si ritrova soltanto in un decreto del Presidente della Repubblica di attuazione. Io ho chiesto a un esponente politico trentino, ma come si giustifica, come si spiega? Dice, ma sa, in quegli anni tutto quello che si concedeva a Bolzano doveva essere concesso anche a Trento. Ma mentre a Bolzano una certa giustificazione, anche se certamente superiore rispetto a quelle trentine, si può individuare nel fatto della tutela delle minoranze linguistiche e etniche, certamente non trovo alcuna giustificazione nel Trentino. Devo dirvi che all'indomani della pubblicazione della normativa del 1984, un giurista, un egregio giurista, Enzo Reggio Daci, sulla rivista proprio Consiglio di Stato, sollevava sospetti di incostituzionalità di questa normativa. E io ho le sue dichiarazioni qui, per brevità non voglio, diceva, anche se i personaggi potranno essere illustri, necessariamente, dice, sono però, tutto questo va valutato indipendentemente dal valore degli uomini e della loro capacità di sollevarsi al di sopra delle parti. E poi concludeva questo saggio, questo articolo, dicendo che la partecipazione agli organi giurisdizionali di giudici di estrazione laica diceva, mentre è prevista nello statuto dell'Alto Adige, del Sud Tirolo, della provincia di Bolzano, diciamo, non è questa disposizione rinvenibile per il Trentino. E concludeva: può dunque ritenersi costituzionalmente e statutariamente possibile anche per Trento una simile partecipazione di membri laici? Questa è la dichiarazione testuale che faceva con l'ultimo dei giuristi, Renzo Dassi. D'altra parte, recentemente, un dato recente, nel Consiglio Provinciale di Trento, come ha ricordato il nostro moderatore, del 5 febbraio 2004, quando si nominarono quei due giudici politici, uno dei quali ha fatto parte del collegio della Pizzolo Campiglia, per intenderci, in quella occasione, devo dire che ci fu un vivace dibattito in Consiglio Provinciale, un vivacissimo dibattito in Consiglio Provinciale, perché si disse: state attenti, stiamo attenti, perché oggi è stato novellato l'articolo 111 della Costituzione nei suoi primi commi, per cui noi dobbiamo applicare la legge, ma cerchiamo di nominare due persone che siano realmente al di sopra delle parti, perché effettivamente fu detto in quell'occasione, in Consiglio Provinciale, in quell'occasione, io ho riportato nel ricorso anche dei ampi brani di degli interventi in quel Consiglio, dice: attenzione, perché, ripeto, mi è sfuggito il pensiero, vabbè, comunque, le disposizioni, tutto fa pensare che queste norme siano superate, e quindi cerchiamo perlomeno di far cadere la scelta su persone indiscutibili di grande prestigio, perché allora questo attira meno critiche da parte dell'opinione pubblica. D'altra parte dobbiamo dire che i fatti dell'ultimo anno, che sono stati ricordati, le proposte di un ex deputato e poi la proposta di una funzionaria che, bisogna riconoscere, il Consiglio Superiore di Giustizia Amministrativa aveva dato parere contrario, però poi in Consiglio dei Ministri questa nomina è passata. Quindi, per tutte queste ragioni, noi confidiamo che si apra un grande dibattito su questo, non solo nel Trentino, ma anche a livello nazionale, perché le anomalie, come ha ben riferito l'avvocato Cassola, non sono soltanto nella composizione del collegio giudicante, nella composizione in generale del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, ma riguardano un po' tutta la giustizia amministrativa in Italia. Grazie.
Ringrazio l'avvocato Cerruti. Vorrei un po' sottolineare il punto che l'avvocato ha portato di come rivedere questa normativa alla luce di tutto il dibattito e i provvedimenti che vanno sotto il termine di rendere il del giusto processo, no? Qua, per chi non ricordasse, il giusto processo si teneva il processo precedente ingiusto, in quanto PM, e giudice giudicante appartenevano, diciamo, alla stessa comunione di persone, magari erano amici, sono entrambi magistrati. Vabbè, in ogni modo, qua invece, come è il discorso? Non è la vicinanza tra PM e giudice, è che uno dei giudici viene nominato da una delle parti in causa. Sembra che se il primo era ingiusto, quest'altro processo è, come dire, infausto.